Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per altre due ore insieme qui con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 in questa storica Radio Libera barcellonese qui sulla Plaza Real, oggi strapiena di turisti perché effettivamente è venerdì santo, è la Semana Santa come si dice da queste parti, noi però andiamo in onda uguale, la vacanza non la facciamo perché non ci interessa o forse anche perché non possiamo. Zibaldone, 91.4 FM per la diretta qui da Radio Contrabanda e in streaming all over the world, da Atene a Trento, da Tripoli a Pescara fino a Timbuktu, dalla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. E poi vi ricordo anche i nostri podcast dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Da 3 anni a questa parte li potete trovare e li potete ascoltare e scaricare quando più vi piace. Oggi è una puntata ricchissima di ospiti, di sorprese, di telefonate. Ve le racconterò, ve le introdurrò poco a poco in queste due ore insieme qui su Radio Contrabanda. Cominciamo come sempre con un po' di musica, alcune nuove uscite, e cominciamo proprio con una nuova uscita che viene dalla Francia ma in realtà è italiana. Loro si chiamano Soap Trip, la canzone si chiama Perdo, sentitevela qui, dopo vi dirò qualcosa su di loro.
Perdo le chiavi, il telefono, le chiamate. Perdo le dita, la manualità, io perdo la testa. Perdo i capelli, le unghie, i miei vestiti. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore di perdere il lume della ragione, della ragione. Io perdo la testa per niente, un immobilismo incombente mi porta via da me, da te.
Perdo la tête, perdo la raison. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Perdo la tête, perdo la raison, 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 perdo la raison.
Perdo la strada, il lavoro, io perdo gli amici. Perdo la voglia, il divano, la tazza da te. Perdo le forze, l'udito, io perdo la vista. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore di perdere il lume della ragione, della ragione. Io perdo la testa per niente, un immobilismo incombente mi porta via da me, da te. Scappo di qui, perdo le ore, i minuti, un sacco di tempo. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore ragione, della ragione. Io perdo la testa per niente, un immobilismo incosciente mi porta via da me, da te.
Il tappeto. Ho perso qualche cosa.
Ho perso la testa.
Ma che mi sono messo?
Perdo.
Perdo.
Perdo. Perdo. Perdo qualsiasi cosa.
Perdo, questo è il titolo di questa canzone che ha aperto lo Zibaldone di quest'oggi. Io sono Steven Forti e invece chi vi cantava in questa canzone sono Marta Dell'Anno al violino elettrico, la viola e la voce, e Natale Lariccia, batterie e percussioni, un duo molto particolare. Tra l'altro Marta Dell'Anno ha vissuto per un periodo qui a Barcellona, era stata qui anche ospite a Zibaldone insieme alle questioni meridionali di Piero Pesce, e da un po' di anni porta avanti questo duo. Vivono a Parigi ma suonano anche in Italia e speriamo presto anche a Barcellona. Tra l'altro di Perdo è uscita da poco anche, è uscito da pochissimo, da pochi giorni, anche il videoclip, quindi lo potete trovare sulla pagina web del gruppo soptrip.com. Ma andiamo con un altro pezzo prima di introdurvi il primo ospite di quest'oggi, perché tra l'altro, beh, ve lo dico già, di ospiti quest'oggi ce ne sono molti. Avremo varie telefonate dall'Italia, ci chiamerà un cantautore di cui stiamo mandando in onda ultimamente alcune canzoni, cioè Leonardo Vecchi. Avremo anche una telefonata da Madrid di Elisabeth Donatello dell'associazione A Madrid si muove un'altra Italia, che ci parlerà delle iniziative che si stanno organizzando a Madrid in vista del 25 aprile. E poi da Barcellona, non è potuta essere qui in radio con noi quest'oggi, ci chiamerà anche Daniela Ronica, ci parlerà di una interessante iniziativa che riguarda il cinema italiano che si terrà giovedì prossimo 24 aprile alla Filmoteca di Catalunya. Ma poi abbiamo qui Paola Latimori che ci parlerà di un progetto molto interessante che riguarda la fotografia e la musica a Barcellona, e ci farà ascoltare qualche band che lei ha seguito in questo periodo. E poi ve lo introduco proprio tra pochissimo, Pavlos Nerantzis, giornalista greco di passaggio da Barcellona, con cui parleremo della situazione greca e di tante tante altre cose. Lui parla italiano, questo lo scoprirete tra poco. Prima un'altra canzone, un'altra nuova uscita che ci arriva dall'Italia. Loro si chiamano Moro and the Silent Revolution, il loro CD sta per uscire a breve, uscirà inizio maggio di questo 2014 per la gamma pop. Il titolo è Home Pastorals, è un folk davvero mixato con una canzone d'autore di grande qualità. Alla voce appunto c'è Moro Massimiliano Morini, è il suo terzo album, molto yankee come sonorità. Ci andiamo a sentire una canzone da questo Home Pastorals, una canzone molto bella, si chiama You Deserve, eccoli qua, quindi Moro and the Silent Revolution.
Out of here, your career is just what you deserve. Now baby now, what you deserve. Now baby now, show your folks that you can. Try your hand and get what you deserve. Now baby now, oh, you deserve. Now, baby, now. Early in the morning, late in the afternoon, and everything still is going so, so soon. Everything you deserve. Everything you deserve. Everything you deserve. dump it all, start again. May your brain get you what you deserve. Now, baby, now, what you deserve. Now, baby, now. All the hype for a fool, keeping you from the love.
The Silent Revolution, Home Pastoral, su un bellissimo album, mi è piaciuto molto. Sicuramente durante la puntata ci sentiremo un'altra canzone, ma visto che la puntata oggi è ricchissima di ospiti, cominciamo subito con il primo, che è già qui con noi nei nostri affollatissimi studi di Radio Contrabanda, e è Pavlos Neransis. Pavlos, benvenuto a Zibaldone.
Salve, salve.
Pavlos, giornalista, ha cominciato, anzi Pavlos, me lo raccontavi prima, hai cominciato tantissimi anni fa a Bologna nel 1977 proprio con un'altra radio libera che era Radio Alice.
Esattamente.
Cosa ti porti dietro di quei ricordi, di quell'esperienza?
Ti dico la verità, quando sono entrato in questo studio, vabbè, lì era un po' più grande lo studio di Radio
Via del Pratello,
Alice,
no?
Via del Pratello, 45, se mi ricordo bene. Comunque l'area, insomma, che si respirava è uguale, nonostante che sono passati 30 anni anche di più, forse
quasi 40. 30,
quasi 40, insomma. Infatti, come ti dicevo, tante cose sono uguali, tante cose cambiano nella vita, però tante cose rimangono anche uguali, e questo mi fa piacere che che i giovani di oggi hanno la voglia di vivere, di lottare, di cambiare le cose, no? Questo è molto importante soprattutto per chi vive oggi, come in Grecia, in Italia, anche in Spagna, la crisi, no? Allora, quello che soprattutto mi preoccupa è che appunto questa mancanza non hanno più la voglia di vivere, tanta gente non ha più voglia di vivere, c'è questa depressione collettiva. Questa depressione collettiva dovuta a queste misure drastiche, questi programmi Lacrime e Sangue, che devo dire non c'è paragone tra l'Italia, la Spagna e la Grecia, perché tanti dicono vabbè, pure noi in Spagna o anche in Italia abbiamo la crisi, però la crisi in Grecia è una crisi umanitaria, insomma, di dimensioni pazzesche, gente che non ha più soldi, non può sopravvivere. Non è che non può vivere, che è calato il tenore della vita, non può sopravvivere.
E Pavlos, prima di parlare con te della Grecia, che mi interessa molto, volevo presentarti un attimo anche ai nostri ascoltatori, perché insomma la tua relazione con l'Italia, infatti parli italiano benissimo, è appunto cominciata ai tempi degli studi universitari di Radio Alice, ma poi è continuata durante gli anni, perché sei stato per moltissimo tempo corrispondente del Manifesto, adesso ancora sei corrispondente dalla Grecia per altri giornali italiani, in questo momento per Europa, e poi insomma le tue mille attività nel mondo del del giornalismo e della ricerca sono tantissime. Insomma, vorrei solo ricordare qua i tanti documentari che hai fatto e il lavoro per oltre 10 anni in un programma nella televisione greca, proprio con una serie sul terzo canale della televisione pubblica greca, che tra l'altro l'anno scorso purtroppo è stata chiusa.
Sì, che è un programma tagliato, un programma televisivo che ha avuto tanto successo perché anche è stato premiato in Europa, diversi festival, addirittura uno che ho fatto, l'ultimo, sui desaparecidos di origine greca in Argentina, è stato premiato qui dal Festival del Cine di Grenada nel 2011. Vabbè, diciamo che il governo, vedi, un governo di coalizione formato dal centrodestra, dai conservatori e dai socialisti del PASOK, ha preso questa decisione per chiudere in una notte la radio televisione pubblica. Questo è una mossa che non aveva pensato di fare nemmeno la giunta di Colonnelli, nemmeno la giunta di Videla in Argentina.
Certo.
Non puoi chiudere una radio televisione pubblica che va al di là di ogni esigenza, diciamo, economica, anche dal loro punto di vista, dico dal punto di vista di chi governa. Infatti quelli che hanno portato il paese in questa crisi, quelli che hanno governato per 30 anni, sono gli stessi che oggi vengono chiamati dalla Troica, cioè dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Europeo e dall'Unione Europea, di far tirare il paese dalla crisi, una cosa che ormai la gente l'ha capito. Infatti non a caso questi due partiti che fino al 2008, un po' prima della crisi, prima di questa recessione che continua per il sesto anno, questi partiti raccoglievano il 40% delle preferenze, oggi rischiano di non entrare nemmeno nel Parlamento.
Soprattutto il PASOK.
C'è una crisi,
no?
Come soprattutto il PASOK, perché la Nuova Democrazia, cioè il Partito Conservatore, riesce a raccogliere il 19%. Diciamo che siamo in una crisi simile a quella degli inizi degli anni 70, inizi degli anni 90, quanto in Italia tutti i partiti tradizionali, Democrazia Cristiana, Partito Comunista,
certo,
eccetera, Partito Socialista, sono calati.
La crisi della fine della Prima Repubblica, insomma,
esatto,
alla fine.
Esatto.
Ma ascolta una cosa, parlando proprio, visto che siamo entrati già nell'argomento appunto della situazione greca, in questo momento il governo, tra l'altro, di Samaras sta perdendo poco a poco sempre più deputati, e la maggioranza è sempre più risicata, e in vista anche delle elezioni europee, insomma, pare che Syriza e con il suo leader Tsipras, che è anche candidato appunto alle elezioni europee, c'è anche una lista italiana, diciamo,
esatto,
altra Europa con Tsipras, sembra che insomma possa raggiungere davvero un ottimo risultato, e questo potrebbe anche portare a delle elezioni anticipate. Tu come vedi la situazione?
Ma ancora non sappiamo se saranno elezioni anticipate, senz'altro le elezioni europee che coincidono con quelle amministrative in Grecia faranno vedere, sarà un gallop effettivo, non un sondaggio d'opinione che fanno le varie agenzie, ma un gallop effettivo per vedere se effettivamente Syriza, cioè il partito della sinistra radicale, riuscirà ad ottenere questo massimo dei voti, che poi nei finti conti devo dire che non sappiamo se riuscirà a formare un governo. Poi io non ti nascondo che sono anche abbastanza problematico per quanto riguarda la capacità da parte del governo delle sinistre
di cambiare la situazione,
di governare. Quello che è sicuro è che c'è una guerra già contro di loro, non solo da parte dell'establishment politica ellenica, ma anche da parte degli europei. Non a caso una settimana fa, pochi giorni fa, è arrivata ad Atene Merkel, non tanto per dire come l'economia greca va bene, questo è un punto interrogativo, discutiamo dopo se va bene o no, perché ripeto, i numeri magari migliorano, però la gente sta male e sta sempre ogni giorno dopo giorno male. Soprattutto Merkel è arrivata in Grecia per dare il suo appoggio al premier Samaras, perché appunto i due sono della stessa area politica, perché tutti se ne rendono conto, sia in Europa che in Grecia, che un cambio di guardia, cioè se Tsipras e la sinistra radicale raccoglie la maggioranza, allora nelle elezioni europee, quelle amministrative, allora sicuramente avremo elezioni anticipate. E tutti se ne rendono conto che le cose cambiano non solo in Grecia, ma questo è un test generale per tutta l'Europa, cioè se le sinistre radicali non di tipo dell'Ulivo, che è l'esempio dell'Ulivo che abbiamo avuto pochi anni fa in Italia, se riusciranno a formare una vera proposta alternativa di governo.
E infatti questa io credo che sia anche una delle questioni chiave, al di là di che ci siano elezioni anticipate, al di là della possibile in questo caso vittoria di Syriza, al di là che poi si formi un governo e insomma si riesca a creare magari con altri partiti della sinistra democratica greca insomma un'alleanza di governo più o meno stabile, però tu come vedi, che possibilità vedi in un governo di sinistra, che cosa potrebbe cambiare? Perché certo anche Tsipras ha dovuto modificare abbastanza il suo discorso dopo la campagna che c'è stata non solo in Grecia ma anche in Europa contro di lui nelle scorse elezioni del 2012.
Soprattutto bisogna vedere fino a che punto continuerà questo programma Lacrime e Sangue, questi memorandum, questi accordi firmati tra la Troica, cioè tra le istituzioni europee e internazionali, cioè tra i creditori internazionali e il governo greco, cioè siccome sono non possono essere mandati in aria questi accordi, allora lì è un problema effettivo. All'inizio infatti Syriza, cioè la sinistra radicale greca, aveva detto che noi mandiamo in aria tutto, non ci interessa, però le cose non sono così facili, le cose non possono essere buttate in aria così facilmente. Certo ci saranno dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l'annullamento delle misure che sono state prese nei confronti degli strati sociali ed economici più deboli, no? Pensionati, disoccupati, eccetera, gente che soffre nello stesso momento in cui le banche aumentano i loro profitti.
Certo.
E prendono anche le istituzioni europee hanno aiutato le banche elleniche per sopravvivere, però adesso nel momento in cui stiamo parlando dello sviluppo le banche non danno dei soldi nell'economia reale, agli imprenditori per svilupparsi.
Assolutamente, è una dinamica che purtroppo si sta vivendo anche con delle differenze che poi ci stai raccontando tu anche in Spagna e in Grecia, e in Italia scusa, perché per esempio anche in Spagna il Banco Sabadell, la Caixa Catalunya, Catalunya Bank, sono delle banche che soprattutto la Catalunya Bank è stata coinvolta molto nella bolla immobiliare e nel dramma dei mutui ipotecari, nell'ultimo anno sono già in attivo di parecchi milioni di euro perché hanno fruito si sono potuti beneficiare del prestito di quasi 100 miliardi di euro della Troica al governo di Mariano Rajoy, al governo spagnolo.
50 miliardi hanno preso le banche greche
e anche le banche spagnole, quindi, esattamente, senza poi riattivare l'economia, perché i prestiti appunto che venivano dal Banco Centrale Europeo erano solamente all'1%, e poi quindi nel senso la speculazione in questo caso sta avanzando. Paolo, facciamo una piccola pausa musicale proprio con un artista greco, Stelios Bambakaris, uno dei grandi e soprattutto figlio di uno dei grandissimi, uno dei maestri della musica rebetica. Andiamo a sentirci una canzone dal suo penultimo album, eccolo qua, Stelios Bambakaris, e poi ritorniamo qui in diretta con Pavlos Nerantzis e parliamo ancora un po' di Grecia.
Άρπαγμε και βουτυγμέ, πάνε και έρχονται σε με. Από αυτούς που τα αρμέ και τα πάντα είναι στη με. Από αυτούς που τα αρμέ και τα πάντα είναι στη με. Άνθρωποι βασανισμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ. Και μπλεγμέ και ξεμπλεγμέ. Η ζωή συνέχαμε κι εγώ νιώθω προδομέ, κι εγώ νιώθω προδομέ. Τρέχα γύρε δεκαημέ, όλα είναι στραγγισμέ. Αγιογδίτες λυσασμέ, που με έχουνε δεμέ. Αγιογδίτες λυσασμέ, που με έχουνε δεμέ. Άνθρωποι βασανισμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ. Και μπλεγνέ και ξεμπλεγνέ, τη ζωή συνέχαμε. Κι εγώ νιώθω πρόδομε, κι εγώ νιώθω πρόδομε. Κλέμε είναι πουλί με και οι μίζες ανθισμέ. Πάντα είμαι χρεωμέ και ποτέ ευτυχισμέ. Πάντα είμαι χρεωμέ και ποτέ ευτυχισμέ. Άνθρωποι βασανισμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ, είναι πρόσωπα ριγμέ. Και μπλεγμέ και ξεμπλεγμέ, η ζωή συνέχαμε, κι εγώ νιώθω πρόδομε, κι εγώ νιώθω πρόδομε.
Teniamo di sottofondo questa bellissima canzone di, interpretata da Stelios Vambakaris. Il titolo dell'album è Residence Unknown, Rembetiko and Blues, un doppio album uscito nel 2010. E il titolo, tra l'altro, Pavlos, Arpagme che Butegme. Che cosa vuol dire?
Grappami, tirami e mettimi dentro l'acqua, insomma, è una cosa metaforica. Comunque Rebetica, appunto, è tutta una corrente musicale sviluppata soprattutto negli anni 30, fine degli anni 20-30, dai profughi greci che sono arrivati dall'Asia Minore, quando l'impero ottomano stava crollando, stava nascendo lo Stato turco. Erano canzoni prima cantati dai profughi nei margini della società di allora, società greca di allora. Dopo, negli anni 50, hanno avuto un grandissimo sviluppo, e moltissimi cantavano i Rebetica fino agli anni 60 e anche 70. Ovviamente dopo c'è stato i Rebetica attuali, diciamo, sono molto più decadenti. Non sto parlando di questo, che fa ricordare appunto,
certo,
i tempi,
sì,
vecchi.
E passando di nuovo, ritornando un po' alla politica greca, una, insomma, delle questioni di cui si parla molto anche fuori dai confini greci, oltre, insomma, a parlare in genere della crisi, al futuro, diciamo, alla speranza che c'è con Syriza, l'altra questione, purtroppo è una questione molto preoccupante, che è l'aumento del neofascismo rappresentato da Alba Dorata. Tu che cosa ci puoi raccontare a questo proposito?
Tante cose. Cioè, purtroppo il fascismo in Grecia ha ripreso a causa di questa crisi profonda, che non è soltanto economica, bensì istituzionale e culturale. In Grecia, grazie al fatto, alla sua posizione geopolitica, che si trova proprio nel punto tra est e ovest, arrivano come anche in Spagna dall'altra parte, da Gibraltar soprattutto, ma in Grecia dall'Asia, extracomunitari, migranti a migliaia.
Leggevo delle cifre, Pavlos, che se la popolazione greca è più o meno di 11 milioni, si parla di circa un milione di immigrati, certo, in Grecia. Quindi,
quelli, diciamo, un milione che sono, diciamo, quelli formali, quelli
che si conoscono, che, diciamo.
Sicuramente saranno molto di più. Allora, negli ultimi anni c'è stato un fenomeno di xenofobia da parte dei greci. Causa crisi, questo fenomeno è stato sviluppato molto di più. I neonazisti, che sono nazisti proprio, sono riusciti a svilupparsi appunto basandosi su questa corruzione che c'è nel sistema politico attuale, nell'establishment politica, cioè questo sistema clientelare. Allora loro si presentano come anticapitalisti, come, certo, rinnovatori, che i nazionalisti, loro insomma, chiamano la patria,
e fanno molta presa.
Molti greci, una parte dell'elettorato che votava addirittura anche il Partito Socialista, il PASOK, adesso vota per l'Alba Dorata, e questa è una cosa tragica, cioè hanno c'era la caccia alla strega contro gli extracomunitari, soprattutto ad Atene, non guarda caso nelle isole, dove la gente è abbastanza vicino a chi arriva dall'estero, ma soprattutto ad Atene riusciti a svilupparsi fin dagli anni del 2008-2009, hanno allora è stato eletto il primo consigliere comunale al comune di Atene, dopodiché veramente è stato una caccia alla strega contro ogni extracomunitario. Addirittura assassinavano degli migranti, addirittura c'erano video dove si vedeva una collaborazione stretta tra le forze speciali della polizia nelle manifestazioni con i nazisti, e nessuno reagiva. Quanto però è stato assassinato uno
Pavlos Fissas,
allora lì hanno cominciato a reagire. Ci sono state
addirittura
delle accuse contro il partito Alba Dorata, considerato dalla giustizia come un'organizzazione terroristica, un'organizzazione criminale.
Sì, criminale.
Però bisogna vedere fino a che punto riusciranno queste accuse a essere approvate durante il processo.
Perché per il momento.
E la gente lo stesso, nonostante che appunto adesso ormai tutti sanno che questa gente, questi nazisti, vanno contro i migranti, contro i diritti umani, eccetera, nonostante ciò vedi che continuano ad avere una percentuale altissima, che questo è molto pericoloso.
È molto
non a caso il segretario generale del governo, di nome Panagiotis Baltakos, braccio destro del premier Samaras, è stato allontanato dal governo perché grazie a un'indagine giornalistica è stato scoperto che aveva dei rapporti stretti con l'Alba Dorata. Ma non solo l'indagine giornalistica, c'è stato poi lo stesso un deputato del neonazista accusato, e che lui stesso ha tirato fuori una conversazione che hanno avuto, preso ovviamente di nascosto, nel quando appunto si dicevano delle cose che riguardava i rapporti
tra Alba Dorata,
stavano chiacchierando dei rapporti tra il governo e l'Alba Dorata e i nazisti. Infatti quello che mi preoccupa di più non è soltanto il fatto che questo governo applica delle misure drastiche contro i strati più deboli, strati sociali economicamente più deboli. Quello che mi preoccupa è che questo partito conservatore, fondato dal Costantino Karamanlis subito dopo la caduta dei colonnelli, della giunta dei colonnelli, oggi viene manipolato, viene governato da un gruppo che ovviamente con leader Antonis Samaras, che è di estrema destra, ultranazionalista, non è un gruppo, non è un partito di centrodestra. Perché infatti se... non a caso molti deputati parlamentari, anche conservatori, si dimettono o si allontanano in silenzio dal...
Perché infatti, Paolo, Samaras da dove viene? Qual è la sua traiettoria politica?
Ma Samaras era uno che è stato nel partito della Nea Democrazia, cioè il partito conservatore. È stato irradiato appunto nel 92 dal premier di allora, Costantino Mitsotakis, perché ha formato un altro partito, perché ha fatto cadere anche il governo di allora. Cioè il premier attuale è responsabile della caduta
del governo
nel 92-93, se mi ricordo bene. Ha formato poi un partito Primavera, si chiamava il suo partito, Primavera Politica si chiamava il suo partito, Politiki Aniksi, che aveva posizione di estrema destra, nazionalistiche, insomma. Dopodiché, insomma, pian piano è ritornato, diciamo, al partito madre,
Nuova Democrazia,
alla
sì.
Nuova Democrazia, e lì infatti è riuscito a mettere a parte i suoi avversari interni e alla fine ha vinto, insomma, è diventato leader.
E secondo te, Paolo,
non a caso ti faccio un esempio, sì. Lui quando il governo era soltanto di Giorgos Papandreou, dei socialisti, Samaras era contrario, era contro il memorandum. Appena ha formato il suo governo, ha cambiato da bianco a nero.
Insomma, cioè, cose... come diceva Giulio Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, no? E non chi ce l'ha. E Pavlos, un'altra cosa riguardo a Alba Dorata. Alba Dorata era cresciuta molto nelle elezioni del giugno 2012, tanto da avere una trentina di deputati, se non sbaglio, in Parlamento. È continuata a crescere fino al settembre del 2013, perché poi appunto una serie di arresti successivi all'assassinio di Pavlos Fissas. Questo rapper greco, quindi non un immigrante, diciamo che è la questione chiave, credo, che ha scatenato, come spiegavi tu, anche questa serie di arresti dentro Alba Dorata, ha portato a un calo, diciamo, pare almeno così nei sondaggi, di possibilità di
ma
voto.
Ma un calo però che non è tanto grande, questo che mi preoccupa, infatti... c'è un dibattito forte anche nella sinistra se bisogna mettere fuori legge l'Alba Dorata o no. La sinistra radicale, giustamente a mio parere, dice no, perché non è,
se no si creano dei martiri,
non è che se cambi, perché magari metti fuori legge l'Alba Dorata e escono con un nuovo nome, non so, Alba Argentata,
certo,
so.
L'anno scorso, in un'intervista che ho fatto a Yannis Balafas del comitato centrale di Siriza, proprio lui mi diceva no, sarebbe controproducente probabilmente illegalizzare Alba Dorata, uno perché si formerebbe subito un altro partito, ma poi anche perché si creerebbero dei martiri.
Una cosa importante, guardando un po' le cose anche dal punto di vista storico, vedere come in Grecia dopo la guerra civile, perché dopo l'occupazione nazista c'è stata anche una guerra civile che pochi sanno, no?
Certo.
Alla fine degli anni 40 i collaboratori dei nazisti non sono mai stati processati, non sono mai stati sotto un'aula tribunale, insomma, sempre collaboravano con i governi di destra, no? Finché poi è stata la giunta, poi quando la giunta è caduta nel 1974, anche lì i torturatori, i collaboratori della giunta sono sciolti e si sono entrati nel far parte dei partiti dell'arco costituzionale, del partito conservatore, del partito socialista, eccetera. Insomma, sempre erano dentro le cose, però mai...
Esattamente. E c'è qui con noi quest'oggi anche in radio un caro amico, Tony Marenco. Ciao Tony, benvenuto a Zibaldone.
Grazie mille.
E Tony, tra l'altro, insomma, che sta portando avanti vari progetti anche relativi a dei documentari sulla situazione attuale politica un po' nel mondo e un po' anche l'apatia forse politica, no Tony?
Ecco, sì, abbiamo parlato della crisi, della mancanza di speranze. Io volevo chiederti, esiste una terra promessa?
In Grecia o in generale?
In generale.
Ma direi, se vogliamo parlare terra a terra, no. Però esiste la possibilità di lottare, perché tramite la lotta continua, la lotta giorno per giorno, non solo per cambiare le cose, ma anche per avere la propria dignità umana, no? Allora vale la pena di continuare e di sperare di camminare verso questa terra, come hai detto?
Terra promessa.
Promessa.
Purtroppo, Tony, quello che mi viene in mente quando uno dice terra promessa è una canzone di Eros Ramazzotti.
Però, per fortuna non la conosco.
Ecco, per fortuna. E Paolo, siamo più o meno in chiusura della chiacchierata insieme a te.
Non so se l'ho soddisfatto, lo vedo un po'...
No, sì. Quindi la risposta è l'attivismo.
Sì, non attivismo
politico.
Attivismo, ma sotto un piano politico, sociale e poi anche oltre l'attività politica, non l'attivismo. Io non sono a favore di un attivismo sprecato, non mi dice niente l'attivismo sprecato, magari quando sei giovane se c'hai questo attivismo sprecato e fa anche bene, no? Però questa attività politica, senza l'attività politica le cose non cambiano. È inutile dire, è inutile astenersi dall'attività politica e dire le cose non cambiano e lasciamo che le cose non cambiano. No, non bisogna che regali agli altri le cose che devi fare, non devi regalare agli altri i tuoi sogni. È una sconfitta questa. Quindi da una parte l'attività politica e dall'altra parte lo sforzo di cambiare se stessi, no?
Quindi in un certo senso anche una presa di responsabilità,
giustamente
da parte delle persone,
di essere responsabili per ciò che facciamo giorno dopo giorno, nelle nostre scelte personali, nelle nostre scelte politiche, nei confronti degli altri, degli amici, della famiglia, della società in genere, società non solo nel luogo dove vivi, ma pensando in tutto, global.
Certo, grazie mille.
Grazie Tony, grazie Pavlos. Pavlos, un'ultima domanda. Tu hai in quest'ultimo decennio, ma da più tempo, insomma, come fotografo, come corrispondente, poi come documentarista, hai sviluppato tantissimi progetti, sei stato in tantissimi posti del mondo e hai fatto anche dei documentari legati ai voli, per esempio, della CIA durante la guerra in Iraq, negli aeroporti greci, con scali appunto in...
Anche in italiani, anche in Italia, in tutta l'Europa. C'è stato uno scandalo enorme, no? Che è tuttora aperto. I governi, pur sapendo che c'erano questi voli illegali che stavano trasferendo anche presunti terroristi, non hanno fatto nulla, no? E continuano a non far nulla.
E adesso che altri progetti hai in vista? Hai qualche altro documentario su cui stai lavorando che ti piacerebbe cominciare a sviluppare?
C'è un programma, un piano sulle vittime di Stalin, no? Ma qui ho fatto quasi 50 documentari, sono un po' troppi. Quello che mi sono reso conto è che bisogna avere dei soldi e purtroppo causa crisi questi soldi per il momento mancano, non sono neanche quelli che ti possono magari come nel passato offrire anche quelle poche decine di migliaia di euro per portare avanti un documentario come si deve.
Pavlos, grazie di essere stato...
Sto scrivendo comunque sugli extracomunitari...
La situazione attuale in Grecia?
Non solo in Grecia, ma come arrivano e per quale motivo, perché siccome sono stato in Afghanistan, in Iraq, in Medio Oriente, eccetera, anche nelle ex repubbliche sovietiche, appunto cerco di far presentare quali sono i problemi reali che spingono questa gente di venire alla terra promessa come credono che sia,
certo,
l'Europa.
Certo, ma insomma in bocca al lupo con i tuoi progetti, quindi speriamo che si concretizzino.
Anche a voi bocca al lupo.
Grazie Pavlos, abbiamo avuto qui Pavlos Nerantzis in questa prima parte del programma, con lui abbiamo parlato di Grecia. Andiamo con un'altra canzone di questo nuovo album che abbiamo presentato all'inizio del programma. Loro appunto si chiamano Moro and the Silent Revolution. Andiamo con un'altra canzone che si chiama Spike Milligan.
Spike Milligan talking to clueless baboons in the lost language of Babylon. Right. writing old lines but his own. Sometimes I feel like Spike Milligan, watching his fellows get by, feeding the world on shenanigans, giving their all to its lies. My lies, no one to hear my theatricals, no one to watch me strut by. Sometimes I'm dead like Spike Milligan, only my breath is still there, working each morning cesarean, blowing dull words through the air. I never really cared for the grass that was feeding my greed.
And the Silent Revolution, Spike Milligan, molto bello quest'altro pezzo di un folk americano molto imbevuto comunque dall'America, però in realtà insomma totalmente italiano. E tra poco avremo in collegamento con noi Daniela Aronica, ma prima ci andiamo a sentire uno stralcio di un film con la colonna sonora relativa, di cui vi parleremo proprio insieme a lei. Sentitevelo qua.
Io, perché se anche Dio facesse cadere sulla terra corone reali, nessuno andrebbe bene sulla testa di mia moglie, perché come regina non vale due soldi. Come contessa, forse.
E ti concedo per ora di portare l'asino. Provvederò io a una migliore cavalcatura, togliendo il cavallo al primo cavaliere nel quale ci imbatteremo. Oh! La fortuna ci guida, Sancho. Guardala, dove ci sono 30 o forse più smisurati giganti contro i quali ora decido di venire a battaglia e di ucciderli tutti.
Quali giganti?
Quelli laggiù che agitano le lunghe braccia.
Ma guardate meglio, mio signore, che quelle là sono ombre. Non sono giganti, sono le pale dei mulini girati dal vento.
Sono giganti, non ombre. E se hai paura, resta pure qui e mettiti a pregare, poiché è chiaro che non ti intendi di avventure.
Non fuggite, gente codarda e vile, poiché è un solo cavaliere ad attaccarvi. Oh! Ah!
Oh. Eccoci qui di nuovo in diretta, dovrebbe sentirci già, ditemi se è così. Daniela, ci sei?
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Contrabanda.
Buonasera a te, è un piacere averti di nuovo con noi. Come sempre in collegamento telefonico, in qualche registrazione, non siamo ancora riusciti a portarti qui negli studi, ma ci proveremo.
Verremo.
E ci siamo sentiti proprio adesso un piccolo stralcio, un minuto e mezzo, di questo Don Chisciotte, dove proprio c'era il Don Chisciotte che parlava di mulini a vento, quindi un momento anche insomma molto rappresentativo della storia scritta quasi 500 anni fa dal maggiore probabilmente scrittore spagnolo. E perché l'abbiamo mandata? Daniela, state organizzando una cosa molto interessante e sarà proprio giovedì prossimo, 24 aprile, qui a Barcellona alla Filmoteca. Dici qualcosa di più?
Guarda, l'idea è stata proprio quella che un po' raccontavi. Siamo prossimi a celebrare il quarto centenario della pubblicazione della seconda parte del Chisciotte di Cervantes, e però noi abbiamo un rappresentante del nostro teatro che quest'anno compie 50 anni di regia teatrale, ed è Maurizio Scaparro. Maurizio Scaparro assieme a Giorgio Streller è stato sicuramente, ed è sicuramente il più grande rappresentante della nostra scena sui palcoscenici internazionali, e con la Spagna ha avuto rapporti tra l'altro molto stretti. Avevo lavorato con lui in passato, mi era sembrato giunto il momento di rendergli omaggio e ricordando un lavoro importante, e così facendo conoscere, forse, no, contribuendo a far conoscere un lavoro molto importante che lo ha tenuto occupato per un quarto di secolo. Maurizio Scaparro, quando si affeziona a un progetto, torna a più riprese con altri attori, con altre messe in scene, e quindi il suo Don Chisciotte, nato nel biennio 83-84, già a tre teste, per il cinema, per il teatro e per la televisione, quindi con impostazioni, con messe in scene profondamente diverse, perché Maurizio è un curioso di tutti i linguaggi, quindi sa come lavorare su un testo tenendo veramente conto delle specificità di ogni codice. E dunque il suo Don Chisciotte dell'83-84 prende già allora insomma il volo, e nel 92 inaugura l'esposizione universale di Siviglia con una coppia, questa volta di attori spagnoli, che sostituiscono egregiamente i nostri Pino Micole e Pepe Barra. José María Flotazza nei panni di Don Chisciotte e Juan Echanove in quelli di Sancho Panza. Questo progetto continua ad andare avanti e nel 2004 ci rimette mano Scaparro, questa volta lo fa con il film, riducendolo di una decina di minuti, ma con dei tagli così precisi da cambiare nuovamente lo spirito di quest'opera. Quindi è un work in progress, un'opera cangiante che noi proponiamo nella versione in DVD restaurata assieme a un libro che abbiamo curato proprio per l'occasione, e pensiamo che il giorno la giornata internazionale del libro, il 23 aprile, sia la giornata giusta per lanciare un progetto che arriverà a Barcellona il 24, ma che per tutta la settimana della giornata mondiale del libro toccherà varie città della Spagna. Siamo in 13 città, Madrid il 23 con Pino Micola, Barcellona di nuovo con Pino Micola il 24, ci accompagnerà anche Gian Maria Flotazza alla Filmoteca di Catalogna alle 8.
Alle 8, esattamente, grazie per averlo ricordato.
E questo, insomma, mi sembrava, ecco, questo progetto poi ha dietro tanti pezzi di Italia e di Spagna, non soltanto così questa, no, migrazione da un paese all'altro, ma già in origine la sceneggiatura è a sei mani, potremmo dire, perché ci sono Tullio Kezic e Rafael Azcona, quindi il più grande sceneggiatore spagnolo, ma nel film partecipano anche Els Comedians, dunque un gruppo, certo, catalano prestigioso. Tra l'altro ci sarà anche una sorpresa in Filmoteca, perché avremo piacere di avere Jaumet e Giguà, sono due degli attori che parteciparono a questa straordinaria avventura che portò Don Chisciotte a passeggiare per gli studi di Cinecittà nell'84.
Daniela, quindi giovedì prossimo, 24 aprile, alle 20 alla Filmoteca di Catalunya ci sarà questo appuntamento, insomma non mancate, perché credo che ne valga assolutamente la pena, perché tra l'altro è una cosa davvero unica, una prima in fin dei conti.
Sì, per la Spagna sicuramente, perché il film non è stato visto, e poi per San Jordi, ricordatevi che insomma è già possibile regalare questo libro con il DVD e la Libreria Italiana, come al solito, ci dà una mano qui a Barcellona.
Ricordiamo appunto la Libreria Italiana Le Nuvole in Carrer San Luis 11, proprio nel barrio di Gracia tra Fontana e Joanic. Ci potete arrivare, è un posto molto bello, quindi ve lo consigliamo. E Daniela, un'ultima cosa: tu sei sempre attivissima sul fronte del cinema italiano qui in Spagna, sei davvero la rappresentante del cinema italiano qui a Barcellona e in tutta la Spagna. Ricordiamo appunto che ci siamo incontrati con Zibaldone in due occasioni, proprio in occasione delle prime due edizioni della mostra del cinema Italia di Barcellona. Ecco, esattamente.
Volevo una primizia.
Innanzitutto ricordiamo che, se tutto va bene, immagino, ce lo confermerai tu adesso, a fine anno, a dicembre, ci sarà la terza edizione, così?
Ce la faremo anche quest'anno, credo proprio di sì.
E cosa ci puoi dire al riguardo?
No, ancora molto poco, perché come la formula, come sapete, spero, è quella del Festival di Festival, la stiamo un po' aspettando di vedere come, no, si sviluppano le selezioni. Ci sarà Cannes fra qualche giorno, quindi come si sviluppano le selezioni dei nostri film nei grandi festival internazionali, e tra quelli sceglieremo i film da portare a Barcellona a chiusura di annata.
Speriamo di avere qui un personaggio pari a quel Gianfranco Rosi, che è stato davvero meraviglioso anche nell'intervista che ci ha rilasciato e nella nottata che abbiamo passato insieme fino a tarda ora della mattina. Quindi un regista davvero a tutto tondo. Quindi vedremo quest'anno chi riuscirai a portarci qui a Barcellona.
Vediamo.
Intanto,
come al solito, ce la metteremo tutta.
Assolutamente. E nel frattempo, giovedì 24 aprile, giovedì prossimo, alle 8 alla Filmoteca di Catalunya, per
con
questo
Pino Micol e Giuseppe Maria Flotaz, due Don Chisciotte a confronto. Io credo che già solo quella sia un'esperienza da non perdere, e dal vivo, naturalmente.
E
il film di per sé merita di essere visto sullo schermo, sul grande schermo.
Assolutamente.
Poi noi lo regaliamo anche col DVD, ma insomma, chi può, non si perda, come al solito, la visione su grande schermo.
Assolutamente. E ricordiamo anche che la colonna sonora è stata scritta da un grande della canzone e della musica italiana, cioè Eugenio Bennato.
Eugenio Bennato, che tra l'altro nel libro ci racconta come ha composto questa splendida colonna sonora originale, che accompagna e scandisce i momenti classici fondamentali del film. Quindi anche solo quello, ma insomma ci sono Lele Luzzati come costumista, Roberto Francia scenografo, insomma come al solito Scaparro ha messo insieme un team di quelli che insomma veramente difficilmente si riesce a dirigere, e lui ci riesce sempre, e gliene siamo grati. Quindi tantissimi auguri al maestro per i suoi 50 anni di regia teatrale, e speriamo appunto che gli piaccia, come
assolutamente
sembra gli sia piaciuto questo regalo che gli facciamo da Barcellona.
Daniela, grazie di essere stata con noi, e grazie soprattutto
grazie
di continuare
grazie a Zibaldone,
e grazie soprattutto di continuare a portare del buon cinema italiano qui a Barcellona, in Spagna.
Arrivederci a tutti, ci vediamo giovedì prossimo alla Filmoteca alle 8.
Assolutamente, ciao Daniela,
ciao,
e alla
grazie,
prossima
buona serata, ciao.
E continuiamo qui a Zibaldone, continuiamo con una canzone che ha a che fare con il 25 aprile, con la Resistenza. Il 25 aprile è proprio alle porte, saremo qui in diretta a Zibaldone venerdì prossimo. Andiamo a sentirci questa canzone di Leonardo Vecchi, e dopo conoscerete anche Leonardo Vecchi e capirete perché la mandiamo in onda.
Per ammazzare mio fratello non si portarono il bastone, l'olio di ricino e il coltello, non fu la solita lezione. Carlo cantava quella notte, ma quella notte, ma quella notte, non lo riempirono di botte, non quella notte, non quella notte. Ce lo prendemmo sulle spalle, l'aria sapeva di fieno, ci fu quel giorno nella valle, un altro rosso di me. Io non sotto il loro fuoco sarei dovuto crepare, a me più tardi poco a poco il resto lo doveva andare. Madre perdona questo figlio, non ha saputo trovar vivendo dentro la mente un nascondiglio per il suo modo di amare il mondo. E la maniera dei ribelli chiama rivoluzione, la stessa che volevano quelli che li chiudevano in prigione. C'è una galera speciale per chi non vuol proprio capire che non conviene combattere e credere senza obbedire. È in mezzo al mare, ma il mare da là non lo riesce a guardare. È in mezzo al mare, ma il mare che non si può navigare. E allora, cara la mia rabbia, son 5 anni che sopporto. Portami a casa nella nebbia, che l'amor mio non è ancor morto. Siamo partiti per i monti, poveri, disperati e belli, per essere presto tutti pronti, pronti a scannarci tra fratelli. E ci trattavano da briganti, non solo le camicie nere, partigiano comandante vestito da carabiniere. Me li ricordo sti 4 valori, son già segnalati. Prima dell'8 settembre facevano di già gli attentati. Bravo tenente, continua, se no la memoria si ferma. Ti ricordi al servizio del duce con la tua arma? Non si può altro che scappare contro l'esercito nazista. Non devi farti catturare, se non lo sai ti fan la festa. Ma chi fu salvo da quel fuoco toccò un destino forse peggiore. La parte del nostro nemico non fu soltanto dell'invasore. Prima di farmi fucilare sentivo il vento portar via gli occhi di un carabiniere il peso dell'anima mia.
La ballata di Piccoli, lui è Leonardo Vecchi, l'abbiamo conosciuto, l'avete conosciuto qui a Zibaldone negli ultimi mesi, perché vi abbiamo proposto alcune sue bellissime canzoni, tra cui proprio anche questa ballata di Piccoli. E oggi Leonardo Vecchi è proprio qui in collegamento con noi dall'Italia, da Piacenza esattamente. Leonardo, benvenuto a Zibaldone.
Ciao, ciao a te Steven e a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione oltre confine, che ormai mi ha adottato, uno sconosciuto cantautore italiano.
Uno sconosciuto che però diventerà conosciuto, noi qui ne siamo certi, perché i tuoi pezzi sono davvero meravigliosi, e cominciamo proprio facendoti complimenti, Leonardo.
Ah, ti ringrazio, tra l'altro mi fa piacere che questo pezzo che abbiamo appena ascoltato in particolare tu l'abbia apprezzato, pur essendo sicuramente più giovane di me, e almeno non so la tua età, però sicuramente lo sei, e questo è abbastanza significativo, perché come ho avuto modo poi di scriverti, questo è un brano che lo ritengo un po' il mio brano più ortodosso, diciamo. Il mio stile, come sai, è leggermente diverso. Quindi il fatto che ti sia piaciuto,
sì, sì,
fa piacere.
Ma guarda, appunto, visto che tra l'altro ci troviamo una settimana prima del 25 aprile, manca una settimana al 25 aprile, insomma, di questo 2014, insomma, il tuo pezzo è un pezzo davvero interessante che tocca anche dei punti dell'esperienza partigiana della Resistenza di cui spesso si parla poco, si sa poco, si sono dimenticati, e quindi insomma mi piacerebbe anche proprio domandarti da dove è nata questa storia che racconti in questa canzone?
Beh, è nata da... Io per alcuni anni mi occupavo di progetti per lo più teatrali che erano incentrati sulla Resistenza, e in questi anni ho avuto modo di conoscere molte storie. Questa storia in particolare mi ha colpito più di altre, perché è proprio emblematica di quello che tu dicevi si è dimenticato, secondo me non si è mai voluto ricordare, cioè il carattere civile della guerra di liberazione. Tutte le forze repubblicane a partire dal 45 hanno cercato proprio di occultare il carattere civile della guerra, come se questo bastasse a creare i presupposti per una convivenza pacifica e civile. E questo si continua a fare tuttora, tutt'oggi. Sono sicuro che qui in Italia il prossimo 25 aprile si festeggerà ancora all'insegna della commemorazione, per cui questo vuoto che poi allontana la gente da quella che dovrebbe essere una festa principalmente. E questo è un problema che, ripeto, continua ad esserci oggi, nonostante poi gli storici si siano già pronunciati in modo molto chiaro su questo aspetto.
Ma certo, c'è un... Esattamente, volevo proprio nominarti anche io il libro di Claudio Pavone, hai fatto bene, un libro ormai che ha più di 20 anni e che ha segnato davvero un prima e un dopo nell'interpretazione di quegli anni.
Eh certo, nel senso che è intitolato proprio Una guerra civile. Che cosa mette in luce? Proprio questo aspetto, cioè la liberazione sostanzialmente non l'hanno fatta i partigiani, ma prevalentemente l'hanno fatta gli alleati, gli americani in particolar modo, e ne sappiamo qualcosa perché qualche giorno fa, non molto tempo fa, è passato di qua il presidente degli Stati Uniti a ridefinire completamente l'agenda militare del governo, no? Non so
sì.
Se ti ricordi.
Sì, certo,
insomma,
certo.
Quindi ci sono anche questi aspetti, e in più molti hanno cercato di occultare questo carattere della guerra, come se questo fosse una sorta di disonore. Invece secondo me la Resistenza è interessante ed è il momento più luminoso della nostra storia, proprio anche per questo.
Sì.
La storia che poi viene raccontata in particolare nella ballata
è una storia, vero Leonardo? È una storia che ha a che fare con una realtà, diciamo, vicino al posto dove stai vivendo, cioè insomma in Emilia Romagna,
sì,
vero?
Sì, proprio qua, guarda, lui viveva a Fiorenzuola, che è una piccola città a 20 chilometri da qui, nel pieno dell'Emilia. Questa è una delle zone in cui c'è stata una resistenza molto attiva, molto partecipata. Però... che cos'è la Resistenza? Chiediamoci questa cosa, perché a scuola ci hanno insegnato, almeno a me, che la Resistenza era una cosa che iniziava l'8 settembre del 43 e finiva il 25 aprile del 45. In realtà io concordo con quegli storici che, se proprio dobbiamo cercare, come dire, una data d'inizio, sarebbe il caso di farla risalire ad esempio all'assassinio di Matteotti, quindi si va indietro di 20 anni.
Certo, certo.
In tutti questi anni tantissimi italiani, per lo più anarchici o socialcomunisti, come amavano definirsi allora, molti di questi anni se li sono passati in carcere o perseguitati in vari modi, e uno di questi era Piccoli che dopo, diciamo, tutta questa storia che viene anche poi tratteggiata nella canzone, si ritrova a tu per tu con un altro antifascista, che però, diciamo, ha indossato i panni dell'antifascismo appunto dall'8 settembre del 43 in avanti, perché prima era un carabiniere, un tenente, e serviva fedelmente il regime, e quindi questa è una storia sicuramente che delinea poi l'incontro di due esistenze completamente diverse, ma che poi per certi versi storicamente sono state sovrapposte, no?
Sì, infatti Leonardo, ricorda un po' la storia di questo carabiniere in un certo qual senso quel meraviglioso film di Comencini, Tutti a casa, dove un Alberto Sordi, che era un militare fascista, ma insomma più o meno fascista, però insomma anche lui sembrava essere, almeno per quello che si vede dal film, un fascista più o meno convinto. Poi nel momento in cui insomma c'è l'armistizio, scappa per l'Italia, alla fine si trova a Napoli nelle giornate della resistenza e anche lui lotta contro i nazifascisti, però appunto con una traiettoria molto diversa da chi invece veniva da un antifascismo più che decennale, come in quel caso invece il Piccoli di cui tu parli nella canzone.
La cosa singolare di questa storia è che proprio mette, come dire, in contrapposizione un protagonista ed un antagonista, cioè alla fine quelli della banda Piccoli sono stati decimati inizialmente da un rastrellamento di nazifascisti, il primo che c'è stato qui sui nostri Appennini, e poi a infierire, per ultimare l'opera, ci ha pensato proprio questa banda partigiana che si era appunto convertita all'antifascismo da pochi mesi, e queste sono storie che sono accadute. C'è poco da fare, bisogna conoscerle, non bisogna voltarsi dall'altra parte. Queste sul piano politico e storico sono cose che vanno ricordate.
Assolutamente. Leonardo, prima di chiudere questa chiacchierata con te, questo collegamento telefonico, mi sembrava interessante anche accennare brevemente al fatto che, insomma, come tu hai detto in apertura, non sei un musicista di professione, sei un musicista, un cantautore unicamente per passione, che tra l'altro avevi, se così possiamo dire, molto virgolettato, abbandonato da anni lo scrivere, il fare canzoni, e ti sei riavvicinato da poco e ci hai contattato e ci hai fatto avere queste meravigliose canzoni che stiamo proponendo. Quindi insomma, com'è stato questo tuo riprendere a scrivere canzoni dopo tanti anni?
Prima di tutto ti ringrazio, ma io ho incominciato a scrivere canzoni perché facevo parte di un gruppo teatrale, si parla di 20 anni fa, e ovviamente ciascuno si cercava un po' un ruolo in questo gruppo, e allora io suonicchiavo un po' la chitarra e ho incominciato a fare questo. Quando si è sciolto questo gruppo, nel giro quindi di 4-5 anni, ho come perso completamente le motivazioni che mi spingevano a fare questa cosa, no? E quindi per un buon decennio, sì, strimpellavo ogni tanto quando capitava, ma avevo completamente smesso di scrivere, di comporre. E poi qualche anno fa, ma non tanto tempo fa, ho riscoperto questo piacere, e quindi ovviamente in modo molto, come avrete notato, molto casalingo, attrezzato come posso, senza andare in sale di registrazione, non ho mai fatto un disco, però questo mi ha consentito anche di conoscere persone che, diciamo, avevano la mia stima, musicisti anche molto affermati che hanno avuto la mia stima, che sentendo le mie cose si sono proposti anche così di aiutarmi, soprattutto magari erano curiosi di conoscermi.
Per esempio,
mi è passato qua da Piacenza Jimmy Villotti, che è lo storico chitarrista tra i tanti artisti che ha seguito, insomma, sicuramente Paolo Conte è stato quello che lo ha portato un po' più alla ribalta, dedicandogli anche un pezzo memorabile. E lui ha voluto accompagnarmi in sala di registrazione una volta, l'unica volta che ci sono stato, per arrangiare un pezzo mio.
È bellissima, una bellissima notizia, questa è una bellissima storia. Un pezzo che tra l'altro è Polvere di Anna, se non sbaglio, che abbiamo mandato ieri.
Sì,
che abbiamo mandato in onda. E, Leonardo, prima di salutarci ti volevo solo chiedere una cosa. Ora manderemo in onda un altro pezzo tuo, un altro pezzo inedito, che si intitola Come la Luna ed è un pezzo molto diverso. Mi piacerebbe che in pochissime parole ce lo introducessi tu e poi così i nostri ascoltatori se lo possono gustare.
Allora, sì, è un percorso completamente diverso. Un amico abbastanza introdotto nel management musicale, qualche mese fa mi viene a dire: guarda che a Sanremo il tema sarà la bellezza. E in effetti poi è stato così. E ovviamente non ho mai minimamente pensato a presentarmi a Sanremo nella mia vita, però cosa è successo? Che questa cosa mi ha un attimo inconsapevolmente condizionato nella scelta del tema. La scelta del tema per me è sempre, come dire, il primo scoglio abbastanza difficile per incominciare poi a buttare giù le parole di una canzone. E allora, pensando alla bellezza, ho scritto questo pezzo che adesso forse tu manderai in onda, ovviamente suonato esclusivamente con la chitarra, come sentirai.
È una chitarra e voce che adesso ci ascoltiamo, Leonardo, quindi ti mandiamo un forte abbraccio, ti ringraziamo di questa chiacchierata, complimenti ancora per i tuoi pezzi e ti aspettiamo pronto e soprattutto aspettiamo le tue news e le tue nuove canzoni, tienici sempre al corrente.
Certamente, grazie e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Zibaldone.
Come la luna, lasci l'impronta del tuo sguardo in fondo ai sogni. Mi perderò dentro alle costruzioni dei labirinti che farò con le mie mani, quelli che avrai tracciato tu come la luna. Solleva il mare per specchiarsi più vicina, sopra la pelle trasparente delle onde, o per giocare con le cose più profonde, giochi che fai soltanto tu come la luna. È bello davvero soltanto chi non sa la bellezza che ha, perché è bello davvero lo è solo chi non lo sa. Solo chi non lo sa. Come la luna. Fosforescente, come la luna porti via fuori dal tempo, disperazione ed allegria come la luna. Addosso al mondo soffi tutta la tua luce, vento di luce che profuma di deserti, dove mi lascio trasportare ad occhi aperti. Voglio vederti andare via come la luna. Come la luna. Bella come chi è bello davvero. non lo sa, perché è bello davvero soltanto chi non sa la bellezza che ha, perché bello davvero lo è solo chi non lo sa.
Indovina chi è? Sono io, sono il Bruno, Bruno Show, la sto chiamando per sollevare un po' le sorti della sua solita trasmissione noiosetta. Sono qui in New Hampshire, vicino al Massachusetts. Mi ha invitato il presidente Obama e mi sta facendo l'apertura. Sì, prima fa lui un'introduzione, un discorsetto, le solite cose, e poi si ride con lo spettacolo di Bruno. Sì, grazie, arrivo, arrivo. Oh, signor Forti, è quasi Pasqua. E c'è Gesù che risorge e va in paradiso, è giusto in tempo per comprare le uova di Pasqua, per festeggiare la Pasqua, per comprare la colomba, e allora bisogna fare la spesa, che c'è il pranzo di Pasqua. E chi va a fare la spesa? Io, dice Gesù. No, no, tu no, dice San Pietro, tu hai le mani bucate. un pochino di satira religiosa, molte risate. Questa Obama si è ammazzato dalle risate. Oh, sì, grazie, arrivo. Per la serie I dubbi di Bruno, la domanda: ma se le banche ti prestano i soldi con fiducia, perché legano poi le penne del birro a una catenella? Che non lo so, questa è bella, questa me l'ha detta mio fratello, mi ha detto non la dire in giro perché questa l'ho rubata a Beppe Grillo. A proposito, molte risate, I dubbi di Bruno, lo sa che Grillo da bambino era un bambino prodigio? A 4 anni ragionava come ora. Molte risate. Ci sta Obama che sta di là, che sta. Sì, arrivo. Sono molto impazienti dello spettacolo di Bruno. Signor Porti, prima Obama ti ha detto che il campanello della Casa Bianca faceva così. Clinton. Molte risate, sì. Arrivo. Obama è un bravo presidente però. Sì, adesso ha quasi finito l'apertura e devo entrare io. Fa tutto, pensa, ride sempre alle mie battute. E poi mi porta la carta igienica, il bagno quando è finita, quando vado al mare, resto tutta la notte sveglio per proteggere il castello di sabbia che faccio, e pensa che quando si è mandato in gita al Massachusetts si è ricordato di portare il mio spazzolino da denti. Signor Forti, la saluto, mi raccomando, non faccio come al solito poi, mi raccomando, che quando chiudo la comunicazione lei parla male di me, altrimenti lo dico a Obama. La ricordo che Obama ha litigato su un forum su internet con uno che aveva parlato male di me. Arrivo? Sì, arrivo.
Beh, veramente, io non so cosa dire. Non parlare male di questo personaggio è difficile. Banzo, tu cosa ne dici?
Intanto approfitto per salutare tutti all'insegna del più rigido formalismo. Buon pomeriggio. E su Bruno diciamo che stiamo raschiando il fondo del barile degli insulti.
Ma tu, soprattutto una
però
cosa.
Mi è piaciuto trovarlo in New Hampshire. Un po' perché non si parla mai del New Hampshire, un po' perché è una distanza di sicurezza da noi.
Beh, ma come hai visto, scusa, qualche mese fa si trovava in Orinocchia, come diceva lui, quindi in Venezuela, insomma, ma tu ci credi che sia lì?
Guarda, si faccia una domanda e si dia la risposta, come diceva quello.
Vabbè, dai, non è lì, sarà in qualche buco.
Sono sempre propenso all'ipotesi del manicomio criminale.
Sì, anch'io credo. Banzo, ci fai compagnia in questi 40 minuti che rimangono di Zibaldone. Vi ricordiamo innanzitutto un paio di cose. Zibaldone lo potete ascoltare ogni venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org per le emissioni in streaming all over the world, e poi i podcast sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org.
E si può ascoltare anche andando in gita al Massachusetts.
Sì, in streaming logicamente, e in podcast addirittura.
Sì, siamo provvisti di tutto.
E ricordiamo anche che ci potete chiamare in diretta al 93317 7366 qui a Radio Contrabbanda e chiacchierare con noi, e poi vi ricordiamo che siamo anche su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Ma è già qui con noi l'altro ospite, fisico en transmisión. Y por esto pasamos al castellano. Está aquí con nosotros Paula Latimori. Paula, bienvenida a Zibaldone. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Se escucha un poco mal en este micrófono, no sé por qué le ha pasado. Vamos a cambiar. Y de mientras, Banzo, ¿puedes explicar por qué en Contrabanda siempre hay algún problema técnico?
¿Por qué hay problemas técnicos en Contrabanda? Porque nos falta el material que impide que haya problemas técnicos, que creo que se llame dinero, más o menos.
Sí, creo que tienes razón. Ahora te escuchamos.
Ahora
bien,
sí.
Paula. Aquí estamos. Paula, estás aquí hoy para hablarnos de un proyecto que estás desarrollando desde hace unos cuantos meses y que seguirá desarrollándose, seguirás desarrollándolo en el futuro. Un proyecto que tiene que ver con la fotografía y la música. Cuéntanos algo y luego vamos ya a poner un tema porque nos has traído música, dos canciones que tienen que ver con tu proyecto.
Sí, claro. Bueno, esperemos que siga en marcha el proyecto. En verdad, bueno, el nombre del proyecto es un poco difícil de pronunciar. Se llama From Earth to el Cielo, una mezcla de español e inglés. Aún no sé por qué muy bien, pero bueno, básicamente es, no sé si llamarlo productora o qué, pero a ver, empezó como un proyecto audiovisual donde se hacían fotografías de bandas de aquí de Barcelona. Comenzó como un proyecto en el cual yo salí con mi cámara básicamente a fotografiar bandas del underground, creyendo que a lo mejor se podía hacer una colaboración entre la música y lo audiovisual, colaborando, no sé, de que yo fuera a sacar un par de fotos para las bandas y ellos colaboraran con, no sé, un poco de dinero, tal vez un poco, entonces poder sustentar un poco la promoción de las bandas del underground. Claro. Y la fotografía, porque bueno, todos sabemos que hoy en día ser fotógrafo, más allá de que a todo el mundo le parece algo súper sencillo, hay mucho gasto en movilidad, en equipo, bueno, en postproducción, etcétera. Bueno, luego empecé a darme cuenta de que por ese camino no iba a andar muy bien, que en realidad tanto los músicos como los fotógrafos y como un montón de otros artistas estamos en una situación un poco complicada con la llegada de la tecnología, ya que a pesar de que nos facilitó en un montón de aspectos, también nos, a ver, nos produjo un montón de trabas a la hora de salir a vender o ofrecer nuestro producto, para hablarlo de una manera
lo mismo que le pasa también a muchos músicos. Cuando ahora ya el disco físico, el CD o el álbum, es muy difícil conseguir venderlo y producirlo, y entonces hay todo una, ¿no?, una renovación, Banzo, también de todo lo que ha sido la discografía como la hemos conocido nosotros.
Sí, hemos hablado también en el programa de todas las técnicas, digamos, de crowdfunding, que se puede estar en contra o en favor de ellas. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas personales, pero es un hecho que se están afirmando como un medio para llegar a producir discos.
Bueno, básicamente nosotros no es que estamos ni en contra ni a favor, simplemente es una transición que está ocurriendo. Entonces, en vez de tomarlo como una crisis, lo vemos como una nueva oportunidad de salir y verle, qué sé yo, el lado positivo de repente y salir y empezar a producir y a crear nuevas cosas y a realmente rebuscárselas para salir y sacar de eso algo potente. Entonces, claro, nos unificamos. Yo me uní con otros dos chicos, un director de fotografía y un montador, una persona que edita, y juntos estamos intentando abarcar en el ámbito de la música de Barcelona la parte audiovisual, tanto fotografía como video.
Y Paula, de momento, ¿cuántas bandas has conseguido, digamos, fotografiar y seguir? ¿Con cuántas has tenido, digamos, contacto en estos meses?
Bueno, en realidad es bastante loco porque empecé saliendo a fotografiar yo sola y empecé contactando a través de un amigo músico, Jim, que toca en dos bandas de las cuales escucharemos pronto. Una es Saturna y la otra se llama Tears in Rain, un cantante realmente increíble, tiene una voz muy, muy potente. Y bueno, gracias a él empecé a contactar a algunos de los chicos del ambiente del hardcore, porque en realidad abarcamos todo, del hardcore, del stoner, y él me presentó a alguna gente y empecé a contactar, básicamente, no sé, creo que entre 10 bandas, 10, 15, a ver qué se va, vas conociendo gente con el tiempo y todos se van abriendo a esto. Pasa es que al principio, como son bandas del underground, muchos se cierran o no quieren salir lo que es, no sé, Facebook o la publicidad.
Claro.
O bueno, les da un poco, es como que va un poco en contra con la filosofía de la banda en sí misma.
Banzo, ¿querías decir algo?
Sí, digamos, el conflicto entre la ética do it yourself y el propio hecho de salir en un proyecto de este tipo, que tal vez desde la perspectiva de una banda ultra underground huele demasiado a dinero, no lo sé.
Exacto,
algo así.
Exacto.
Es algo paradójico en un sentido.
Vamos a escucharnos una canción de uno de estos grupos que, de los cuales nos estabas hablando, Saturna, y luego nos dices algo también sobre ellos. Vamos con esta canción y así conocemos algo más de las bandas que estás siguiendo. loro si chiamano Saturna, ellos se llaman Saturna y son una de las bandas que Paula La Timori está siguiendo, no persiguiendo, para su proyecto que tiene que ver con la fotografía y la música en vivo aquí en Barcelona. Paula, dinos, cuéntanos algo sobre esta banda, que la verdad aquí en Zibaldone no conocíamos todavía.
Bueno, Saturna es una banda que estuvo sufriendo un par de cambios hace poco, ahora cambiaron de cantante, está Jim cantando, que es a la vez el mismo cantante de Tears in Rain, la otra banda que vamos a escuchar pronto. Y bueno, ellos hacen, en realidad hace poco le hice una entrevista para una supuesta revista que queremos sacar digital, también que habla sobre música y audiovisual, y ellos decían de que en realidad no están cerrados en un género, o sea, están bastante abiertos, pero bueno, lo que hacen es un poco de rock, stoner, setentas, básicamente, aunque este tema que escuchamos no es muy stoner.
Es más light, un poco.
Es, más,
¿no?
Es bastante más light, pero bueno, se puede apreciar la voz y el timbre de voz de Jim, que es muy bueno. Y los chicos están tocando por Barcelona, tocan en lugares como el Rock Sound generalmente, y bueno, básicamente... Básicamente eso, le estamos apoyando a través de la fotografía y los videos.
Bueno, muy bien, esperemos que vuestro proyecto siga. Y por cierto, me estabas comentando que también en este proyecto, digamos, están involucrados o estás teniendo contactos también con otros, con otras asociaciones y otras personas.
Bueno, hay una pareja de chicos que han conformado, no sé cómo llamarlo tampoco, si una agencia o una promotora, que se llama Red Sun Barcelona, que los pueden encontrar en Facebook. Esta gente, la verdad, el trabajo que está haciendo es increíble, porque están trayendo bandas de afuera para la escena musical de Barcelona, lo cual es muy interesante el cambio, ya que la música de afuera no es la misma música que se escucha acá en términos de calidad, de producción, etcétera. Y luego está haciendo de que bandas de España y de Barcelona, sobre todo, vayan afuera, les organizan giras, etcétera.
¿Y de qué género musical, esencialmente?
Bueno, ellos ahora están enfocados en el stoner rock, básicamente, música un poco más pesada, pero bueno, estábamos hablando hace poco de empezar a crear algo en conjunto y de traer y llevar bandas y producirlas y sacarle fotos y videos, y estamos muy enganchados. A ver, somos jóvenes que no tenemos un duro y queremos hacer básicamente algo con la música y lo visual.
Eso está bien. Banzo,
habían organizado un festival el septiembre pasado, ¿verdad? Los de Red Sun
organizaron un festival y ahora estaban organizando otro, que tengo mi papel ahí cerca pero no me acuerdo si es el 13 de mayo, que se llama...
Bueno,
que se llama Riff, sí, que se llama Riff Festival, y se va a producir el 13 de mayo, me parece. Lo pueden encontrar en Facebook, en su página, y está muy bien, van a traer bandas de afuera. Y bueno, en realidad se están moviendo bastante para conseguir artistas nuevos.
Bueno, eso entonces, si entra en la página web de...
¿cómo? Red Sun Barcelona.
Red Sun Barcelona se puede encontrar. Y por cierto, antes de poner el otro tema de esta banda que nos estás aconsejando, recuerda si quieres a nuestros oyentes cómo pueden saber más sobre vuestro proyecto y también acercarse si quieren, si hay bandas que nos están escuchando y quieren, digamos, colaborar con vosotros.
Bueno, los animo a que se metan en Facebook, que nos busquen. Nuestra página es From Earth to el Cielo, significa desde la Tierra para el Cielo. Tenemos una página también que es www.fromearthtoelcielo.com, y nada, nos pueden contactar ahí para hacerles fotografías, para filmarlos o simplemente para darnos entrevistas, porque pronto queremos sacar una revista en la web.
Muy bien, perfecto. Paula, pues muchísima suerte con este proyecto.
Gracias.
Ya
a ti.
Nos tendrás al tanto, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a poner esta canción, que si quieres anunciarla tú, I Remember, la banda se llama...
Tears in Rain, también cantada por Jim, el mismo cantante de la banda anterior.
Y aquí va, entonces. Muchas gracias.
The force of a friend against the lies of a family.
Ed eccoci qui in diretta di nuovo per questi ultimi 20 minuti di Zibaldone. Non è molto quello che ci resta, ma sì che abbiamo ancora tante cose da dirvi. Banzo, tu che sei qui con me. Sì, ce li faremo bastare, soprattutto perché è anche il momento, insomma, degli annunci, dell'agenda del fine settimana di Zibaldone.
Il momento attesissimo della trasmissione in cui Steven Forti si trasforma in una signorina. Buonasera.
Esattamente. Allora, ricordiamo un paio di cose. Oltre a quelle che già vi abbiamo annunciato durante la trasmissione, come l'incontro alla Filmoteca del 24 di giovedì 24 aprile, ma già poi venerdì 25 aprile, eccoci qua, una chiamata, vediamo se è Elisabeth Donatello da Madrid, la passiamo subito in diretta, vediamo se c'è Elisabeth. Elisabeth, ci senti?
Sì, ciao Steven, ciao, hola.
Eccoci qua, meraviglioso sentirti in diretta, stavamo aspettando proprio la tua telefonata. Sì. E Elisabeth, stavamo proprio annunciando la festa della prossima settimana che si terrà qui a Barcellona, organizzata da Altra Italia per il 25 aprile, e tu ci chiami proprio per parlarci invece di altre attività che state organizzando a Madrid per celebrare il 25 aprile in Spagna. Raccontaci un po'. Purtroppo è caduta la linea, succede, ogni tanto ci sono questi problemi tecnici, questa volta non riguarda Contrabanda ma riguarda il telefono, probabilmente, insomma, di Elisabeth. Andiamo a ascoltarci una canzone, andiamo al rebetico e vediamo di sapere se possiamo risolvere questo problema.
Πρωί και βράδυ στη ζωή γυρνώ απελπισμένος. Αγάπησα και μη ζήσα κι είμαι δυστυχισμένος. Αγάπησα και μη ζήσα κι είμαι δυστυχισμένος. Αγάπησα τα μάτια της, τα χείλη, τα φιλιά της. Μα με κάνε.
E rieccoci qui in diretta, siamo riusciti a ricontattare, o meglio ci ha ricontattato lei, Elisabeth Donatello da Madrid. Elisabeth, ci senti adesso?
Sì, io vi sento.
Ah, meraviglioso.
La linea. Scusateci, ma abbiamo dei problemi a Madrid con le linee telefoniche da qualche ora.
Non ti preoccupare, dici piuttosto invece appunto di queste attività che state organizzando e che organizzerete proprio la prossima settimana in vista del 25 aprile.
Sì, abbiamo un programma abbastanza ricco, si chiama Da 5 anni Italia Resistencia 2014, quest'anno, perché è il 2014. Iniziamo il 22 con un omaggio a Vittorio Arrigoni, il nostro Vic, che non ha bisogno di presentazioni.
È proprio pochi giorni fa, esattamente, era il terzo anniversario della morte, sì.
E poi il 23 abbiamo una serata che abbiamo intitolato in onore al libro che voi avevate pubblicato, alla mostra che voi avevate fatto, che è Miradas Cruzadas, ed è La liberazione d'Italia del fascismo, passo portieras españolas. Abbiamo deciso di approfondire con un argomentario sulla storia di un antifascista sardo venuto a combattere nella Colonna Durruti, e poi ci sarà Ida Di Mauro di Altra Memoria Barcellona, che è una vostra compagna, che ci racconterà un pochino il punto della situazione della querella che state portando avanti sui bombardamenti di Barcellona, ma anche un pochino chiarire un po' questa partecipazione fascista e antifascista alla guerra di Spagna, che qualche volta si confonde un po' nella storia del territorio spagnolo. E niente, sarà una serata anche di divertimento divertimento, perché ci sarà anche musica aperitivo italiano, insomma cercheremo di festeggiare. È il 23, qui è la serata del libro, come anche lì, e quindi
esattamente
farlo bene.
Esattamente, ottima, ottima iniziativa. Tra l'altro Ida Mauro verrà anche a trovarci a Zibaldone in uno degli speciali che andranno in onda a luglio, e proprio parleremo con lei e con anche Guido Ramellini e Newton Bozzi proprio di questa questione che è molto importante riguardo appunto alla denuncia che si è fatta allo Stato italiano riguardo ai bombardamenti dell'aviazione legionaria fascista durante la guerra civile sulla città di Barcellona e altre città della Spagna repubblicana. E esatto. Elisabeth, puoi dare anche dei riferimenti anche per chi fosse interessato e volesse magari o si trovasse
allora,
a Madrid?
Cioè questa serata, che praticamente è un po' la serata di festa, è il 23 aprile alle 19, a partire dalle 19:30, e sarà nella sala del giornale Diagonale, che rimane in Calle della Fe 10 a Metro Lavapiés, che è un luogo che tutti riescono a raggiungere facilmente, e basta dire Diagonal che tutti sanno dov'è, viene indicato. E l'altra cosa che volevo aggiungere brevissimamente è che invece dal 25 aprile alle 19:30 inauguriamo e presentiamo una mostra sugli arditi del popolo, che sappiamo bene in Italia chi sono, la nostra prima difesa antifascista nell'Italia degli anni 20, e l'inauguriamo all'Ateneo Repubblicano di Vallecas, che è a Metro Buenos Aires in Calle Arroyo dell'Olivar, e poi resterà lì fino al 30 di maggio, quindi c'è occasione di vederla un po' per tutti.
Ah, benissimo.
Tra l'altro anche le informazioni sulla pagina di internet, insomma, senza problemi, che è in Madrid o tra Italia, e la trovate su Facebook.
E tra l'altro bellissime iniziative, complimenti anche per quest'ultima. Abbiamo avuto qualche mese fa qui in radio Eros Francescangeli, che ha scritto uno dei libri più importanti e più belli proprio sugli arditi del popolo, quindi
esatto.
Complimenti, insomma, speriamo che ci sia molta partecipazione in queste attività.
Sì, insomma a maggio avremo anche un incontro sulle buone pratiche etiche mafia free, avremo uno spettacolo teatrale che ci è stato veramente regalato da degli amici che hanno una compagnia teatrale e che ci tenevano a tenere al nostro programma, che è appunto su quello che hanno sofferto le donne sotto il franchismo e sotto le dittature, quindi anche molto bello. E poi ovviamente renderemo omaggio ai volontari italiani antifascisti, e questo lo faremo nella giornata della liberazione europea, probabilmente il 10 maggio. Abbiamo deciso quest'anno di unirci perché, come sappiamo bene, la comunità italiana il 25 aprile rientra quest'anno perché è un venerdì, e quindi molti andavano via, ci hanno chiesto un po' di procrastinarla, e quindi abbiamo deciso di accettare l'invito di farla europea. Ci tenevamo a dire che tutto questo a Madrid succede ovviamente come a Barcellona, nell'assoluta distrazione delle nostre rappresentanze ufficiali, mentre in tantissime altre capitali europee i festeggiamenti avvengono anche per vie ufficiali.
Assolutamente.
E poi che c'è anche l'Ampi Madrid, insomma, oltre a noi di Madrid Sotra Italia, e anche Palestina Toma la Caglie, dove ci sono alcuni italiani che insomma ci aiutano e gestiamo un pochino insieme questi incontri e queste iniziative, anche per passarlo bene, come si dice.
Assolutamente.
Qui, no? Per ricordare che è anche una festa, ecco.
Benissimo, Elisabeth, complimenti grazie. Ancora e grazie per chiamarci, tienici sempre al corrente delle vostre attività.
Va bene, grazie a voi e divertitevi anche voi il 25. Passatelo.
Assolutamente.
Anche lì a Barcellona.
Assolutamente. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te. Ciao, ciao, ciao.
Steven, grazie, ciao.
Σε γουστάρω, αν θες γυναίκα με στεφανίμα να σε πάρω.
Insomma, parlando dalla Spagna, da Barcellona, da Madrid di 25 aprile, con la musica greca forse non è la miglior cosa che si potrebbe fare, o no, Banzo?
Volevo ricordare, mi sono scordato di farlo appena entrato in trasmissione, che durante l'intervista al giornalista greco hai citato a sproposito Eros Ramazzotti, sì. È stato uno dei momenti più emozionanti
della tua
quando
vita.
Collaboro alla trasmissione. Ah, sì, no, la mia vita in generale no. Insomma.
Va bene, Banzo, ci
la
resta
scoperta
poco...
dell'autoerotismo è sempre più emozionante.
Sì, assolutamente. Però sono passati tanti anni, credo, no?
Sì.
Ascolta, Banzo, ricordiamo questa cosa, visto che abbiamo parlato di 25 aprile, appunto ricordiamo la festa del 25 aprile che si terrà qui a Barcellona, appunto venerdì prossimo 25 aprile dalle 18 alle 24, all'Associazione Culturale Riereta 20bis, organizzata da Altra Italia, che tra l'altro compie 5 anni. Sarà una serata, una pericena, con quindi tanti ospiti, tante sorprese. Ci saranno anche dei concerti, quelli della cantautrice Diana Marino, che venerdì prossimo sarà anche qui con noi a Zibaldone, che viene appositamente dall'Italia. Poi ci sarà il nostro caro amico Holden, che abbiamo ospitato varie volte, e poi ci sarà un grandissimo che suonerà e soprattutto farà anche il DJ, che è Jason Jeans. Anche lui è passato da Zibaldone, no, Banzo?
Applausi a scena aperta e su Alta Italia, diciamo, come passa il tempo. Infatti, diciamo, non farò finta di non aver partecipato alla storia di questa associazione, è un traguardo significativo.
Lacrimuccia?
No, perché no, non è radiofonica.
Bene, ricordiamo ancora un paio di altre cose. Mercoledì prossimo, 23 aprile, sarò con Piero Pesce nella nostra 50 Fish Poetry Slam speciale San Jordi all'Absente del Raval. Mercoledì 23 aprile alle 22, Plaza del Pes della Paglia del Raval. E poi un paio di altre attività legate a San Jordi. Ci sarà l'incontro sia all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona sia alla Libreria Italiana Le Nuvole. Mercoledì prossimo, 23 aprile, al mattino all'Istituto, il pomeriggio alla Libreria Le Nuvole, con gli scrittori Lattanzi, Mazzucco, Riccardi, Vitali e Varesi, che vengono appositamente dall'Italia per questa giornata dedicata al libro, giornata mondiale del libro. E poi vi ricordiamo anche l'incontro con Dacia Maraini e la proiezione del film Io sono nata viaggiando, proprio dedicato alla sua vita, uscito nel 2013 con la regia di Irish Braschi e con la presenza appunto di Dacia Maraini e della regista. Ci sarà questo incontro alla Filmoteca di Catalunya, Plaza Salvador Seguí 1 nel Raval, martedì 29 aprile alle 18.30. Quindi ci sono ancora una decina di giorni, lo ricorderemo anche la prossima settimana, perché poi ci sarà anche l'incontro il giorno successivo, mercoledì 30 aprile alle 19, con Dacia Maraini, proprio all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Banzo, siamo in conclusione. Io credo che ci resta il tempo anche per la tweet canzone di Leonardo Vecchi e poi per l'ultimo trago musicale.
Non lo so, Steven, non ho l'orologio a portata di mano.
Te lo dico io, ce la facciamo e ce la andiamo a sentire. La canzone che ci ha proposto questa volta Leonardo Vecchi è Un delinquente alla Sacra Famiglia. Sentiamocela un po', vediamo cosa ci racconta.
Ma che spassoso, sapessi l'assistente, di barzellette ce ne racconta tante. È da una vita che qui non si rideva così. E in carrozzina ti senti una regina, se lui ti si avvicina. Che generoso che è questo volontario, porta ogni volta un regalo straordinario. È da una vita che la Sacra Famiglia non ha. Benefattori con questo portamento ne avesse il Parlamento.
Eccoci qui quindi con anche quest'altra tweet canzone, la seconda di Leonardo Vecchi, che tra l'altro oggi avevamo anche intervistato poco meno di un'ora fa in via telefonica dall'Italia. Non sono male queste tweet canzoni, Banzo, vero?
Sì, diciamo che abbiamo anche questa terminologia nuova che, come dicevamo la settimana scorsa, ci è stata offerta dall'amico Jordi Pelak. E forse anche queste micro canzoni sono una nuova manifestazione della polverizzazione dei formati nell'era digitale, non so.
Sì, assolutamente. E quindi insomma ci fa piacere ricevere queste tweet canzoni da parte di Leonardo Vecchi, che è sempre molto bravo nello scrivere canzoni, ha una bellissima voce, tra l'altro è molto acuto. La volta scorsa si aveva proposto questa tweet canzone dedicata al tanco degli indipendentisti veneti. Ma andiamo, ormai siamo davvero in chiusura, e andiamo con il consiglio musicale della settimana, con l'ultimo trago, come siamo soliti chiamarlo, e andiamo fino in Sicilia e parliamo di tinturia, cioè un percorso artistico nato abusivo e cresciuto precario, come ci commentano proprio gli stessi artisti. La produzione è quella di Roy Paci, niente poco di meno che un CD di 7 canzoni e un DVD registrato dal vivo a Catania, con tutti i successi di questa band attiva da parecchio tempo, che appunto si chiama Tinturia. Ci andiamo a sentire una canzone che capita a fagiolo un po' anche per le chiacchierate di quest'oggi qui in radio, soprattutto nella prima parte, insieme a Pavlo Sneranzis, il giornalista greco. Cioè la canzone si chiama Precario, quindi insomma direi che ci sta tutta, o no, Banzo?
Sì, in questi tempi in cui non trovo lavoro non voglio ascoltare dettagliatamente questa canzone, se non mi deprimo.
Magari invece ti fai una risata, dai, ascoltala. Vi ricordiamo che ritorniamo in onda venerdì prossimo, 25 aprile, saremo qui con Liana Marino, una cantautrice italiana molto brava, avevamo passato qualcosa suo già l'anno scorso qui a Zibaldone, e poi ci saranno i collegamenti con i nostri compagni di onde radiofoniche da New York e dal Lussemburgo, Ricky Russo e Berardo Stagliano, con i loro rispettivi programmi e soprattutto con le loro rispettive proposte e musicali musicali, che sono sempre molto interessanti, e poi ci saranno tante altre sorprese proprio legate anche al 25 aprile. Quindi niente di più, niente di meno, fate l'amore con il sapore, buona serata. E come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
su di noi l'amore è una favola, sotto di noi la capra campa.
Bravo Banzo, non so se Enrique Tierno Galván lo diceva, ma può essere. Andiamo con i Tinturia, Precario, bye bye.
Io credevo d'essere Dio, andavo a scuola dritto, felice e sicuro di non chiedere mai. Poi un giorno arrivò lei che mise in discussione la mia religione financo me stesso. Io le dicevo, sai che cosa ti farei se fossi un milionario? Champagne e gioielli, ma sono ridotto con l'acqua alla gola. Sono precario, lo so, quello che posso darti amore ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino con gli amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti amore non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò. C'è e mi accontento di quello che c'è. Poi negli anni capirei che non mi serve a niente la rivoluzione, il mio ego, me stesso. Poi ti direi, lo sai che cosa ti farei se fossi il presidente, fandoni e mutande, ma sono un malato, contratto scaduto. Sono precario, so, quello che posso darti amore ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino a tuoi amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti amore non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò. Aiutami a tirare il carro un altro po', a 40 anni sono un po' stanco, ma stai sicuro che tra un poco scoppierò. Boom. Sono precario, lo so, quello che posso darti amore ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino con gli amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti amore non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò.